Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Critiche al Consiglio federale, vari cantoni, tra cui i Grigioni, chiedono a Berna maggiore velocità nell'allentamento delle misure anti-Covid. Al via anche in Australia le vaccinazioni, prime dosi oggi ad alcuni membri del governo per vincere lo scetticismo della popolazione. Più controlli alla dogana e più burocrazia. Le aziende britanniche fanno i conti con le prime difficoltà a 50 giorni dalla Brexit. Reportage nell'RG. 9 medaglie, bilancio finale ottimo per la Svizzera Mondiale di sci di Cortina, grazie soprattutto alle donne. Nel calcio, Super League, Lugano Beffato nel finale a Cornaredo, finisce 3-2 per il Lucerna. È scaduto oggi pomeriggio all'1 il termine dato dal Consiglio federale ai cantoni per partecipare alla consultazione sulla strategia di allentamento delle misure anti-Covid che sarà in vigore dal 1 marzo. Quasi unanime il coro di critiche inviate a Berna, a cui si chiede una maggiore incisività e velocità di apertura, proprio come ha fatto il governo grigionese, come ci spiega da Coira Roberto Scolla.
Per prima cosa, l'esecutivo retico chiede maggiore rapidità di allentamento delle misure restrittive. Il presidente del governo, Mario Cavigelli.
Per noi si potrebbe mettere tanta più velocità e forse anche essere un po' più generosi con diversi settori.
Cominciando dall'inizio del prossimo mese, dalle attività di ristorazione.
Da un punto di vista grigionese, anche sul fatto che abbiamo fatto delle buone esperienze nelle ultime settimane, la riapertura anche dei settori esterni della ristorazione, che ci sembra opportuno per tutta la Svizzera, anche nei paesi, non solo nelle takeaway in montagna.
Della stessa opinione, riaperture dal 1 marzo delle terrazze anche i governi di Uri, Turgovia, San Gallo e Appenzello Esterno, mentre Appenzello Interno chiede che riaprano subito anche gli spazi interni dei ristoranti. Ma i Grigioni, prosegue Cavigelli, vogliono andare oltre.
Adesso il Consiglio federale lavora soprattutto con una strategia che proibisce di gestire uno o l'altro settore. Noi vediamo la possibilità di combinare questa strategia con la strategia di test.
Così da poter concedere maggiori libertà ai cantoni e permettere riaperture in tempi più brevi. Forti dell'esperienza maturata in materia, i Grigioni poi, per bocca del presidente del governo Mario Cavigelli, vogliono poter premiare quei settori e quelle aziende che effettuano test a tappeto.
Questa strategia di test è anche un grande impegno, sono state fatte degli investimenti delle ditte e per quello deve anche essere possibile un reddito per loro quando i risultati sono buoni e approvati.
Queste dunque alcune proposte di modifica di quanto inviato in consultazione dal Consiglio federale, che fino ad ora sembra aver raccolto il pieno appoggio solo di Argovia, uno dei cantoni finora più restii nell'applicare misure di confinamento.
Prime vaccinazioni in Australia con alcuni membri del governo che hanno ricevuto la loro dose documentata da immagini, questo per spingere la popolazione a fare lo stesso e questo, Chiara Savi, perché ci sono resistenze nel paese.
Gli australiani effettivamente non sembrano molto entusiasti all'idea di vaccinarsi. Ieri nelle principali città del paese si sono svolte manifestazioni non contro il lockdown ma contro il vaccino. Non c'erano, va detto, folle enormi, ma secondo un recente sondaggio il 22% degli intervistati ha dichiarato che non intende ricevere alcun preparato e la tendenza è in crescita negli ultimi mesi. Per questo motivo il premier Scott Morrison e alcuni suoi colleghi di governo si sono fatti filmare mentre ricevevano il vaccino di Pfizer-BioNTech. La voce del premier mentre gli viene inoculata la prima dose, circondato da fotografi e telecamere, toccherà da domani a medici, infermieri, personale delle case anziani e ai loro ospiti. Va detto che comunque la politica del governo di Canberra è stata attendista, mentre in Europa, negli Stati Uniti, c'era la corsa ad avviare il prima possibile le campagne vaccinali, in Australia si è preferito aspettare e vedere come andava in altre parti del mondo. Una strategia determinata non solo dallo scarso entusiasmo verso i vaccini, ma anche dalle cifre. Il paese ha vissuto dei focolai importanti nelle aree più densamente abitate, come a Melbourne, focolai che sono stati spenti con confinamenti tempestivi e rigidi e politiche di tracciamento che hanno funzionato. E i casi registrati non hanno superato quota 30.000 e i decessi sono stati inferiori a 1.000 su 25 milioni di abitanti. Questo ha permesso ad esempio di organizzare gli Australian Open, terminati oggi, con il pubblico, seppur ridotto, e quando c'è stato un focolaio in uno degli hotel, gli spettatori non sono stati ammessi alle partite per 5 giorni.
Chiara Savi, la campagna vaccinale in Australia, e oggi non solo si sono chiusi gli Australian Open, come abbiamo appena sentito, ma anche i mondiali di sci di Cortina. Nessuna nuova medaglia oggi per la Svizzera, che si è dunque fermata a quota 9. E allora quale bilancio per la spedizione elvetica? Lo chiediamo all'inviato David Conti.
Buonasera, è stata in effetti un'edizione riuscita per i colori rosso-crociati, rassegna ridata iniziata col botto e conclusasi con qualche fiammata. 9 medaglie sono un ottimo bottino e bisogna ringraziare soprattutto le ragazze con Lara Gudberami e Corinne Suter, che non hanno tradito le attese e che nel giorno X hanno risposto presente. Da rivedere, se proprio vogliamo essere puntigliosi, gli uomini che al di là del solito Foiz e Asprazzi, anche di Meiara, va detto però, in discipline secondarie non hanno dimostrato di essere pronti a tal punto per confermare quanto di buono riescono invece a fare nel corso della stagione di Coppa del Mondo. Il mio pensiero va soprattutto a Marco Odermatt, dal quale ci si aspettava molto di più, e lui stesso è stato il primo a rendersene conto e a dirlo apertamente.
Ecco, Cortina si è anche disputato uno dei pochi grandi appuntamenti sportivi dell'era Covid, una rassegna iridata, possiamo dire, riuscita?
C'erano in effetti molti dubbi legati alla buona riuscita del Mondiale, alla fine missione compiuta, dirò di più, a livello logistico la mancanza di pubblico ha facilitato le cose agli organizzatori, che sarebbero stati in difficoltà nella gestione di migliaia di persone. È mancato il pathos nelle tribune, che in fondo è il sale dello sport, così come è mancata la festa in occasione della consegna delle medaglie, ma il distanziamento sociale e la bolla hanno paradossalmente aiutato gli addetti ai lavori, atleti in primis, la cui gestione extra sciistica è stata molto più facile. Ci ho detto, tutti non vediamo l'ora di tornare alle emozioni di sempre, che sono il catalizzatore degli atleti e di chi racconta le loro gesta.
David Conti e i mondiali di sci a Cortina, su cui è calato il sipario. In occasione della giornata internazionale della lingua madre, proprio oggi la Posta celebra il suo plurilinguismo, concedendosi però anche un po' di autocritica. Italiano e francese sono poco rappresentati nei ruoli di comando dell'azienda. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Finlandese, portoghese, serbo, thailandese sono 76 le lingue madri rappresentate dai 56.000 impiegati della Posta. E gli idiomi nazionali? Che ruolo occupano? All'inizio del 2019 la percentuale di collaboratori di lingua italiana o francese nei livelli superiori dell'amministrazione si attestava al 4,5% rispetto al 95,5% dei collaboratori di lingua tedesca. Alla fine del 2020, grazie agli sforzi intrapresi per migliorare le competenze linguistiche dei dirigenti, questo tasso era salito al 7%. Troppo poco però per essere un vero specchio della realtà elvetica per il direttore generale della Posta, Roberto Cirillo, che si prefigge di portarlo almeno al 20% entro il 2024. Ma come? Nessuna regolamentazione delle quote, ma tante piccole misure. Tra queste la possibilità data ai collaboratori di cambiare temporaneamente lavoro superando i confini culturali. L'obiettivo è quello di migliorare così le competenze linguistiche dei dirigenti e di abbattere gli ostacoli linguistici per i candidati provenienti dalla Romandia e dalla Svizzera italiana. Tra le altre misure vi sono i cosiddetti caffè linguistici, durante i quali gruppi di persone interessate ad approfondire una lingua straniera hanno la possibilità di farlo, conversando per 60 minuti sulle tematiche più svariate. Ogni anno sono circa 400-500 i collaboratori che sfruttano queste occasioni. A ciò si aggiungono i tandem linguistici con due persone che si insegnano reciprocamente la propria lingua madre.
Dall'estero, in Libia, il ministro degli interni Fatih Bashagha è uscito indenne da un attentato contro il suo convoglio avvenuto vicino a Tripoli. L'attacco ha preso di mira una delle personalità politiche più in vista del paese, in balia di due fazioni politiche che hanno trovato un'intesa per la formazione di un governo di unità. Bashagha viene indicato come il premier ad interim che dovrebbe traghettare la Libia fuori dall'impasse politica, ma l'attentato contro di lui mostra la fragilità dell'intesa trovata. Sono trascorsi poco più di 50 giorni dall'introduzione della nuova intesa di libero scambio tra Unione Europea e Regno Unito, che ha sancito di fatto il dopo Brexit. Finora appaiono scongiurati i temuti ingorghi agli scali per attraversare la Manica, eppure per molte aziende britanniche è sempre più difficile commerciare con l'Europa. E c'è persino chi, a causa dell'aumento dei costi e della burocrazia per le spedizioni, ha deciso di sospendere almeno temporaneamente gli scambi con il continente. Sentiamo il reportage di Lorenzo Amuso.
Per decenni le api da miele sono arrivate nel Regno Unito provenienti da paesi dal clima più temperato, ma il divieto, entrato in vigore dopo la Brexit, di importare colonie di api dall'Europa sta avendo effetti catastrofici sull'apicoltura britannica. Patrick Murphett, un apicoltore del Kent, ora rimpiange il suo voto a favore del divorzio da Bruxelles. Sono in questa industria da 40 anni e mai avrei pensato che mi sarei fatto raggirare in questo modo. Deleterio non solo per me, ma per tutto il settore. Abbiamo pagato l'anticipo per le nuove api lo scorso maggio. Non possono ora dirci che è tutto finito. Sono responsabile di 15 milioni di api alle nel sud Italia. Per aggirare il divieto, Murphett sta pensando di far arrivare le api attraverso l'Irlanda del Nord, che è rimasta all'interno dell'Unione Doganale, ma resta pur sempre parte del Regno Unito. Mi hanno già detto che non le faranno entrare o che le elimineranno e che in ogni caso ne risponderò davanti ad un giudice. Ho chiesto in base a quale legge intendano denunciarmi, ma non mi hanno risposto. È la morte dell'apicoltura, perché non possiamo sostituire le api di importazione con api native sull'isola. L'accordo commerciale di libero scambio raggiunto alla vigilia di Natale tra Londra e Bruxelles ha evitato sì l'introduzione di dazi e quote, ma non ha potuto scongiurare più controlli alla dogana e più burocrazia. Persino soffocante per una piccola azienda di moda qual è Fram, come conferma Nick Hussey, il proprietario del marchio. Non abbiamo ancora capito cosa vogliano alla dogana. Trascuriamo la produzione delle nostre giacche per occuparci dell'amministrazione. Secondo Gilles Jenkins, manager del birrificio Wild Beer Co., i meticolosi controlli alla dogana, con inevitabile rallentamento delle spedizioni, stanno già pregiudicando gli scambi commerciali attraverso la Manica. Il rischio è di non riuscire più a vendere in Europa ed essere costretti a cercare nuovi mercati. Ovviamente non sarà facile. Il caseificio Hartington è tra i più antichi produttori di formaggio Stilton dell'isola. Nel 2020 le vendite in Europa avevano superato il 20% dell'intero fatturato per la prima volta, ma a causa delle nuove normative e dei costi per le certificazioni sanitarie richieste dall'Unione, le esportazioni nel continente sono state temporaneamente sospese. Stiamo guardando ad altri mercati come quello americano, per esempio, o quello canadese. Restiamo fiduciosi, come sempre. Nel frattempo, però, dovremo abbandonare il mercato europeo, almeno fino a quando i due blocchi non torneranno a ragionare.
E questo era un reportage di Lorenzo Amuso che chiude questa edizione del Radio Giornale. L'abbiamo un po' anticipato, lo sport, adesso c'è tutto l'inserto.